Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 13, versetti dal 12 al 20. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi. Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Siamo dunque durante l'ultima cena, nonostante pareri molto diversi, io credo che Geremias abbia dimostrato molto bene che la cena pasquale raccontata in Giovanni, la cena raccontata in Giovanni è la cena di Pasqua. È un libro vecchio ma sempre valido, ce l'abbiamo, Parole dell'ultima cena. Uno dei punti centrali di tutto il libro è appunto la dimostrazione che nel racconto di Giovanni si tratta della cena pasquale, non di un'altra cena. Ecco, per introdurre si può ricordare la connessione fra tutto il brano precedente e ovviamente il brano di oggi, anche nella promessa di Gesù, che forse si può interpretare in diversi modi, ma quello che è il versetto 7, quello che dice a Pietro: tu non lo comprendi ora, ma lo capirai dopo. Questo dopo può essere anche la spiegazione che Gesù dà e che abbiamo davanti.
Ma quando qua dice, parla sia del dovere, del debito di fare altrettanto e sia dell'esempio, insomma, al di là dell'esempio da seguire, a me è venuto in mente un testo che credo che appunto sia un po' questo, cioè l'applicazione, l'esempio da seguire perché abbiamo un debito, e cioè Efesini, quando dice: voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, no? E anche qui c'è questo amore puntuale che insomma, a me rimane, vabbè. E ha dato se stesso per lei per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola. E poi va avanti un po', dice: così anche i mariti hanno il debito di amare le mogli come il proprio corpo, eccetera. Mi sembrava che fosse proprio un'applicazione puntualissima di questo esempio che il Signore ci ha lasciato.
Ma nel libro dell'Esodo e anche nel Deuteronomio è ripetuto tante volte che a Mosè è stato comandato: guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Quindi la costruzione della tenda, della presenza di Dio in mezzo al popolo, deve essere fatta secondo il modello che Mosè contempla sul monte. Qui mi sembra che Gesù si pone come Signore e Maestro e modello in modo assoluto di tutti quelli che vogliono essere suoi discepoli, di tutti quelli che l'accolgono. Io vi ho dato l'esempio perché facciate anche voi come ho fatto io, e appunto vi ho reso debitori gli uni agli altri di questo lavarvi i piedi, dal momento che io li ho lavati a voi. Questa è una parola fortissima a cui credo nessuno di noi può sottrarsi, perché se il Signore lo fa a noi, siamo debitori gli uni verso gli altri di seguire il suo esempio. E poi la parola consolante è che questa è la beatitudine. Se sapete queste cose, sarete beati se le farete. Giovanni ha soltanto due beatitudini. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, e beati quelli che mettono in pratica l'esempio che ci è stato dato dal Signore. Poi l'ultima cosa, l'ultimo versetto, anche sembra molto, molto consolante, perché dice: chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, cioè il Padre. Quindi c'è una, ancora una volta, una identificazione tra il Padre e il Figlio, ma addirittura il Signore pone questo anche attraverso il discepolo.
Ecco, il Signore dice di averci dato un modello, un esempio da imitare, e ci dà un esempio effettivamente molto concreto che va interpretato, dal momento che lo dobbiamo compiere anche noi. È evidente che si deve in qualche modo interpretare. Io mi attengo a una interpretazione che hanno dato i padri, che ho letto molto tempo fa, che mi pare sia molto semplice, comprensibile e immediatamente corrispondente, credo, all'esempio che il Signore ha voluto darci. Cioè, i padri dicevano che lavare i piedi a un fratello o sorella, dipende, vuol dire, significa perlomeno, una richiesta di perdono per tutte le offese che eventualmente chi lava i piedi ha fatto nei confronti, ha compiuto nei confronti della persona. Cioè, una richiesta di perdono. Così hanno inteso almeno qualcuno dei padri, quelli che ho letto io. Non so, ci saranno anche altre possibili interpretazioni, si può anche interpretare la lettera, e anche noi all'inizio l'abbiamo in certi casi interpretata la lettera e anche praticata, come forse le sorelle più anziane ricorderanno. Ma poi ci siamo attenuti più o meno a questa interpretazione, insomma, di considerarlo una richiesta di perdono. Perdono per le offese, o per i torti, o per il male che si può avere fatto a una o l'altra persona. E mi pare significativo, perché si riporta ancora una volta a quello che il Signore ci ha tanto raccomandato: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi una richiesta di perdono è certo anche una richiesta di amore, di affetto, di, insomma, di misericordia, ecco, di misericordia per il male che si può aver fatto nei confronti dei fratelli.
Ma riprendo questo che ha detto Cecilia, perché appunto avevo trovato una cosa abbastanza puntuale che va appunto in questa direzione, e cioè E intanto mi piaceva molto, ecco, che il Signore, che prima si definisce, voi dite che io sono il Maestro e il Signore, e dite bene, però poi dopo lui, quando riprende questi due termini, per così dire, li inverte. Se dunque io, il Signore, ecco, e il Maestro, ecco, prima di tutto lui è il Signore, e il Signore si è piegato a questo atto di lavare i piedi. E allora ancora anch'io mi sono chiesta, ma che cosa vuol dire, che cos'è questo atto che invita anche noi a fare il Signore? Qual è l'atto più alto che in un qualche modo ci mette sulle orme di Gesù? Noi, ecco, a cui lui aveva lavato i piedi. E allora, nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetti 12 e 13, dice così: scelti da Dio, amati, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Mi sembrava che ci fosse questa corrispondenza, ecco, questo fate anche voi. Ecco, lavarsi i piedi è, ecco, scambiare questo perdono, che è l'atto, appunto, che più ci fa somigliare a Gesù. Ecco. Forse anche per quello che è tanto difficile.
Appunto, come diceva adesso Mariangela, una cosa difficile può essere facile, però resta una dichiarazione qui, che appunto sapendo queste cose siete beati, e poi dopo non parlo di tutti voi, e poi dice appunto il fatto di Giuda. E aggiunge ancora: ve lo dico fin da ora, prima che accade, perché quando sarà venuto crediate che io sono. Quindi si è dichiarato il Maestro, il Signore, lo sapevano, lo ritenevano, però dopo la passione, appunto, è in forza solo della sua passione che lo si può fare con più o meno facilità, ma e facendolo si può capire appunto che è solo per mezzo di lui, perché è Dio, e che lui, che come Dio, ha versato appunto il suo sangue per i nostri tradimenti, perché noi saremmo tutti come Giuda. Lo si tradisse perché tutti lo si è tradito, però lavando i piedi a coloro che lui ha lavato, perché li lava tutti, facendolo, allora ci mettiamo sulle sue orme, ma solo in grazia della sua forza, la grazia che ci è data.
E Gesù comincia a lasciare la sua eredità a coloro che sono i suoi rappresentanti. Quindi tutto il discorso di Gesù è una consegna, perché dovranno essere loro a rappresentare Gesù nel mondo. Questo lo si vede molto bene nel capitolo 20, come il Padre ha mandato me, mando voi, e dallo Spirito, perché ne hanno bisogno, però è la stessa missione. Quindi qui si può anche vedere tutto unitario come la consegna di Gesù per essere veramente i rappresentanti di Gesù. Qui sono gli apostoli, sono stati scelti da Gesù personalmente, hanno fatto un lungo cammino con Gesù, sono rimasti con Gesù anche nella prova, eccetera. A questo punto c'è Gesù comincia a consegnare la sua eredità e la prima cosa che fa, questo anche può colpire molto, è questo gesto, dove mette al centro il suo servizio, cioè il dono della sua vita, rappresentato in questo modo. Che questo sia il tema qui, lo si vede a mio parere molto bene dal versetto 20 e anche dal versetto 16. E ambedue questi versetti, difatti, sono introdotti in modo solenne. Amen, amen, dico a voi. Quindi il centro del discorso è chi rappresenta davvero Gesù. Anzi, il versetto 20 è un'espressione classica, potremmo dire, lo troviamo in Matteo. Cioè è l'espressione che il rappresentante rappresenta davvero, quindi chi Gesù manderà rappresenterà davvero lui. E allora, proprio per questo motivo, è simile, io lo sento molto vicino, anche se il contesto è diverso, le espressioni sono diverse, a quello che troviamo nei sinottici, quando Gesù mette al centro dei dodici il bambino. Insomma, è molto vicino il testo, perché anche lì è una specie di conferma, ma anche critica. Cioè, chi è il vero rappresentante di Gesù? Certamente i dodici, e poi i discepoli, però chi veramente lo rappresenta? Lo rappresenta chi fa come Gesù. E questa beatitudine che sta lì al centro è molto significativa, nel versetto 17, adesso che voi sapete questo, perché lo sanno a questo punto, beati voi se lo mettete in pratica. Beatitudine della pratica questa. Ricordo che Don Umberto diceva che era la beatitudine della conoscenza, ma io credo che sia la beatitudine della pratica. Non dico che siano due cose in contrasto, ma è un problema di lettura, di accento anche. Io ho l'impressione che qui, dal momento che adesso lo sapete, beati voi se lo farete. L'insistenza di Gesù con i suoi rappresentanti riguarda la loro esperienza concreta, la loro vita, insomma. Sì, c'è appunto mi sembra questo il centro, ecco, di questa. Giuda rientra molto bene qui, anche il fatto che l'ha già ricordato prima. Perché? Perché anche lui è uno dei dodici. Allora Gesù si preoccupa, come troviamo anche prima, sapeva, ecco, si preoccupa di dire: non parlo di tutti voi. Perché sta parlando dei suoi rappresentanti. E Giuda, allora, non è mai denunciato Giuda, qui è l'Evangelista che dice, che non sappiamo noi che è Giuda, ma Gesù non dice mai in tutto il Vangelo, neanche nella cena, che sei tu, non lo denuncia mai, parla di un traditore, perché si compie la scrittura, e qui deve precisare, io credo che deve precisare appunto che non sta parlando di tutti, anche perché si comprenda per la fede, ecco, dei discepoli, degli apostoli, si comprenda che lui sapeva tutto, e se è stato scelto non è stato un errore. E questo noi può imbarazzare molto, ma l'intenzione dell'Evangelista è quel mostrare che il fatto che Giuda, che è uno dei rappresentanti, uno dei dodici scelti da Gesù, diventi il traditore, non significa un errore, una mancanza di sapienza, di conoscenza di Gesù, ma perché si compissero le scritture. Questo non scioglie il mistero, ma sottolinea che ve lo dico prima perché quando accada voi crediate alla mia conoscenza divina, alla mia divinità che io sono.